Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Israele annuncia un aumento degli attacchi in Iran. In serata sono arrivate notizie di bombardamenti a Beirut e in un raid sarebbero state colpite due centrali elettriche iraniane. Ieri sera Donald Trump aveva annunciato un allungamento dello stop degli attacchi agli impianti energetici del paese. Intanto in Italia la Premier Meloni cerca di recuperare credibilità in vista delle elezioni politiche dopo la sconfitta al referendum, ma il suo partito è diviso dopo le dimissioni di Santanchè, mentre Marina Berlusconi cerca di liberare Forza Italia dalla destra romana sovranista per ricreare un partito di destra liberale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Due centrali elettriche iraniane sarebbero state colpite in un attacco israelo-statunitense, lo ha scritto poco fa Al Jazeera. Se la notizia fosse confermata, sarebbe una contraddizione con le dichiarazioni di Donald Trump, che ieri sera aveva allungato di altri 10 giorni la sospensione degli attacchi sulle infrastrutture energetiche del paese. Sono danni che si aggiungono alla distruzione di un'acciaieria durante un bombardamento da parte di Israele, che ha annunciato un aumento degli attacchi. E in serata hanno suonato le sirene d'allarme in tutto Israele e anche da Beirut arrivano notizie di bombardamenti. Intanto il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato che il paese ha accettato di facilitare il passaggio di aiuti umanitari attraverso lo stretto di Hormuz in risposta a una richiesta dell'ONU. E oggi in Francia si sono riuniti i ministri del G7, compreso quello degli Stati Uniti, Marco Rubio. Ascoltiamo il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
La guerra al centro del mondo, titolava questa mattina l'editoriale del quotidiano francese Le Figaro, e allora la guerra necessariamente al centro della riunione dei ministri degli esteri del G7, oggi a qualche chilometro da Parigi. La guerra, o piuttosto le guerre, quella lunga, quasi cronica, in Ucraina, e ancor più quella contro l'Iran, dagli effetti dirompenti su tutta la regione e più in generale sull'economia mondiale. Nel comunicato ufficiale il sostegno reiterato dei paesi del G7 all'Ucraina, che difende la propria sovranità e integrità territoriale. Posizione confermata senza ulteriori iniziative né contro l'economia russa né di appoggio economico all'Ucraina. Poi appunto la guerra in Medio Oriente. Nel comunicato ufficiale congiunto i paesi del G7 lanciano un appello per una navigazione sicura e permanente nello stretto di Hormuz, in linea con le regole del diritto internazionale, e per un arresto immediato degli attacchi contro gli obiettivi civili e le infrastrutture energetiche. Un minimo comun denominatore che tenta di conciliare la divisione di fatto del G7 tra un paese e gli Stati Uniti, che ha scelto unilateralmente di fare la guerra, e gli altri che ne subiscono loro malgrado le conseguenze. Concretamente, la disponibilità rinnovata della Francia, come di altri membri del G7, di partecipare alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz passa per un cessate il fuoco che solo gli Stati Uniti possono decretare. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Sentivate citare l'appello del G7, Stati Uniti compresi, per la fine immediata degli attacchi ai civili in questa guerra. Oggi l'Alto Commissario ONU per i diritti umani ha chiesto alle autorità di Washington di concludere il più velocemente possibile le loro indagini sulla strage avvenuta nel primo giorno di conflitto in una scuola femminile iraniana. Secondo le autorità di Teheran sono morte almeno 168 persone, tra cui 110 bambine, e al momento l'ipotesi più probabile resta che a colpire la struttura sia stato l'esercito statunitense. L'annuncio di Trump sui 10 giorni di tregua non ha calmato i mercati, borse in calo e petrolio di nuovo in salita, con i titoli di Stato statunitensi ai massimi dall'inizio della guerra e anche quelli europei in forte crescita, incidendo quindi sul debito degli Stati. Ieri l'OCSE ha rivisto al ribasso la crescita, ipotizzando una recessione globale se la guerra dovesse prolungarsi per tutto l'anno. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Un mese di guerra permette di fare un primo drammatico bilancio delle conseguenze economico-finanziarie del conflitto. Sulle borse è tutto un segno negativo, salvo quelle di Tel Aviv e Mosca, che hanno guadagnato rispettivamente il 4,5 e il 2,4%. Nel resto del mondo prevale il segno meno, dallo Standard & Poor's 500, che ha perso il 5,8%, a Milano e Shanghai, dove il calo è stato superiore al 7%, mentre Londra e Tokyo sfiorano le due cifre percentuali, con un segno negativo superiore al 9%. Pesa ovviamente il tema energetico. Il Brent dal 27 febbraio ha registrato un incremento del 43%, il gas al TTF di Amsterdam è cresciuto del 76,8%, mentre l'oro è calato del 14,8%, anche per la scelta delle banche centrali di monetizzare, come ha fatto la Banca di Francia, che ha realizzato una plusvalenza di 12,8 miliardi di euro vendendo le sue riserve negli Stati Uniti per ricostituire lo stock di metallo giallo in patria. La prospettiva è di andare molto rapidamente verso un incremento dei prezzi destinato a produrre una forte reazione delle banche centrali, che sono pronte ad alzare i tassi di interesse per tentare di contenere la spinta inflazionistica, innescando o ampliando una potenziale dinamica recessiva.
Veniamo ora alla politica italiana. Dopo la bastonata, dopo la batosta al referendum, per Giorgia Meloni si apre ora una fase nuova, persa l'aura di infallibilità e l'investitura popolare che ha sempre rivendicato. Per la Presidente del Consiglio, la sfida ora è recuperare credibilità in vista delle prossime elezioni. Il partito però è diviso dopo le dimissioni di Santanchè e gli alleati cercano sempre più spazio. Marina Berlusconi punta a liberare Forza Italia dall'abbraccio sovranista. La promozione di Stefania Craxi al capogruppo al Senato sembra andare in questa direzione. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Se dopo Gasparri anche Barelli, capogruppo alla Camera, sarà costretto a dimettersi, anche Tajani non potrà rimanere molto ancora alla guida di Forza Italia, ma Tajani è anche ministro degli esteri e vice premier. In questa fase così complicata di due guerre in corso, sarebbe un colpo ancora più forte al governo Meloni, segno di debolezza ulteriore. Ma per quanto Giorgia Meloni e Marina Berlusconi si siano sentite nei giorni scorsi, ciò che la famiglia Berlusconi ritiene di fare con il partito, e cioè prendere una linea diversa, più liberale, differente da quella di Fratelli d'Italia, e fuori dal controllo della Presidente del Consiglio. E così anche per la Lega di Salvini. In quest'ultimo anno il capoleghista dovrà tenere insieme le spinte autonomiste del Nord e la campagna nazionale su immigrazione e sicurezza, ognuno per sé. Quindi è la dimostrazione che il potere di Meloni sugli alleati, in nome della forza dei voti e del consenso popolare, sta prendendo una linea discendente. Quindi è ben poco ciò che potrà fare nell'ultimo anno, considerato che le riforme ormai vanno in un cassetto e che dopo l'estate tutte le risorse e le attenzioni sono rivolte all'ultima manovra di bilancio prima del voto, quella più elettorale di tutte. Linea allo studio.
Che linea potrebbe prendere ora Forza Italia dopo l'intervento di Marina Berlusconi? Lo abbiamo chiesto al giornalista Rinaldo Gianola.
Marina Berlusconi ha voluto dare un'impronta più liberale a Forza Italia, ma già nei mesi scorsi, con alcune uscite in cui apprezzava addirittura, diciamo, alcune espressioni della sinistra a tutela dei diritti civili. Marina Berlusconi e il fratello Pier Silvio si erano spesi in maniera evidente per il sì alla riforma della giustizia. Dopo questa sconfitta, naturalmente, bisogna un po' ricalibrare i toni e mettersi ventre a terra, perché tra un anno ci sono le elezioni politiche, forse prima, ma tra un anno ad esempio si vota anche a Milano per il sindaco. Certamente c'è questo obiettivo, cioè di avere una presenza del nord, degli ambienti economici, finanziari legati alla famiglia Berlusconi, legati a Mediaset, che sono interessi molto forti e molto profondi, che oggi probabilmente non si sentono rappresentati da questa destra, diciamo, alla Colle Oppio, dove c'è una prevalenza dei toni di Giorgia Meloni e dei suoi. Il fatto che Marina Berlusconi abbia dato un vero calcio negli stinchi a Gasparri e comunque a una vecchia nomenclatura di Forza Italia sta a significare che c'è voglia anche di cambiare qualche faccia. In questo senso mi chiedo se ad esempio Tajani potrà restare ancora a lungo.
Si è tenuto questa sera un consiglio dei ministri. Tra i punti all'ordine del giorno, il più controverso riguarda la riforma del testo unico della finanza, la legge che regola il funzionamento dei mercati finanziari. La modifica del governo elimina il divieto ad uno stesso soggetto di ricoprire ruoli amministrativi in società concorrenti in settori finanziari, bancari e assicurativi, che mette le basi per un maggiore controllo politico. Ascoltiamo l'economista Roberto Romano.
Il testo unico della finanza è fondamentale perché è la legge principale che regola i mercati finanziari in Italia per le banche e le società di investimento. Per i mercati e innanzitutto dovrebbe tutelare i risparmiatori.
Che rischi comporta?
Vengono meno dei principi della trasparenza, della correttezza dei comportamenti, della protezione degli investitori e quindi l'efficienza dei mercati. Perché un amministratore di una banca, di un'assicurazione o di una società di intermediazione può sedere contemporaneamente in più società. Cosa significa questo? Che la concorrenza viene completamente meno, si determina un potere, tra virgolette, dei soliti noti e in qualche modo il risparmiatore è proprio il primo soggetto ad essere colpito.
Questo comporta anche il rischio di un maggiore accentramento in un possibile controllo politico?
Indiscutibilmente, soprattutto quando siamo dinanzi a un ruolo, tra virgolette, pubblico nel governo o nella riorganizzazione del sistema assicurativo, bancario e creditizio che sta intervenendo ora. È una cosa giusta, è una cosa sbagliata, data la situazione attuale in cui c'è la voglia di occupare ogni intercapite del mercato, in particolare finanziario e ancor di più del risparmio, questa cosa dovrebbe in qualche modo sollevare più di una domanda che attiene proprio alla democrazia tra ruolo del governo nel Parlamento e delle istituzioni preposte a controllare il mercato finanziario.
Oggi lo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste delle testate nazionali, niente agenzie di stampa, siti di informazione, radio e TV nazionali, appunto. Domani non sarà in edicola la maggior parte dei quotidiani. La mobilitazione è per il rinnovo del contratto collettivo scaduto da 10 anni. Alessandra Costante è la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa.
Parlano di crisi, in effetti la crisi c'è, la crisi dell'editoria c'è in tutta Europa, ma mentre negli altri paesi i contratti sono stati tutti rinnovati negli ultimi 2-3 anni, in Italia no. Gli editori dicono che l'editoria va male, perdono moltissime copie, è vero, che devono fare i conti con l'intelligenza artificiale, anche questo è vero, ma il problema è che loro non vogliono trovare rimedi al predominio dell'intelligenza artificiale. Quello che oggi loro lamentano, ovvero che per esempio Google Overview li supera e quindi ha provocato dei danni del 15-20% sui loro bilanci, noi gliel'avevamo segnalato 2 anni fa, gli avevamo detto che sarebbe accaduto questo e che avrebbero dovuto impedire all'intelligenza artificiale di addestrarsi sui propri contenuti. Lo hanno fatto? No. E adesso piangono miseria nei confronti dei giornalisti che negli ultimi 10 anni hanno perso il 20% del valore del proprio stipendio a causa dell'inflazione.
Resistere al deserto è il titolo scelto oggi dai Fridays for Future nella nuova giornata di sciopero per il clima.
Sono di Fridays for Future Torino, siamo qua in piazza per rivendicare giustizia climatica, giustizia sociale e libertà.
Manifestazioni ci sono state questa mattina in una decina di città con presidi, flash mob e cortei. Combustibili fossili e guerra sono le facce della stessa medaglia, hanno gridato gli attivisti nelle piazze chiedendo agli stati di accelerare la transizione. Alla giornata ha aderito anche la CGIL nazionale che in una nota sottolinea come al contrario il governo italiano ostacoli testardamente lo sviluppo delle rinnovabili e il Green Deal europeo. Si è aperta oggi pomeriggio a Roma la 2 giorni No Kings, l'iniziativa in contemporanea in diverse città europee e degli Stati Uniti, promossa in Italia da un'alleanza di 500 realtà associative contro l'autoritarismo, la repressione dei movimenti sociali e le guerre. Alla Città dell'Economia un concerto gratuito con tanti artisti, da Daniele Silvestri a Dito nella Piaga, poi domani la manifestazione da Piazza della Repubblica fino a San Giovanni. Federica Borlizzi, ricercatrice universitaria, è una delle portavoci della rete No Kings Italia.
È una rete davvero enorme, più di 700 realtà tra associazioni studentesche, movimenti ambientalisti, organizzazioni non governative, realtà sindacali, centri sociali. Roma sarà al centro di una mobilitazione globale. Mentre noi saremo in piazza a Roma, lo faranno contemporaneamente migliaia di persone a Londra, a Minneapolis, a New York, a L'Avana, a Parigi, ad Atene. La risposta globale ad un attacco globale ai diritti e alle libertà. Contro i re e le loro guerre. Noi vogliamo opporci a quei capi di governo che si comportano come se fossero i sovrani del mondo e che impongono a livello internazionale le guerre, mentre all'interno dei singoli stati vanno a dar vita a dei regimi autoritari a danno dei diritti e delle libertà di tutti e tutte noi. L'autoritarismo può sembrare eclatante, no? Nell'America di Donald Trump, però in realtà riguarda anche il nostro paese. Il governo Meloni ha messo in campo un progetto autoritario. La questione dei decreti di sicurezza per noi è centrale e pensiamo anche che il voto referendario è stato un segnale politico di sfiducia nei riguardi del governo Meloni, ma anche qualcosa di più profondo, una crisi di un modello di gestione del potere e proprio il protagonismo della generazione che abbiamo definito generazione Gaza ci dice questo. Come Rete No Kings non vogliamo solo le dimissioni del governo Meloni, vogliamo dismettere un sistema di potere.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.